grazie Signore Gesù per questo nuovo giorno, per questa domenica, il giorno della Tua resurrezione, il giorno in cui Tu hai vinto la morte per tutti noi. Lode e onore a Te Signore Gesù, grazie a me. Come Signore Gesù non chiederti la grazia di una vita nuova in questo giorno in cui Tu vieni a consolarci Signore, tutti insieme. Vogliamo chiederti questa grazia, Signore, di una vita nuova, rinnovata nello Spirito, una vita dove Tu, Signore, agisci dentro di noi, dove Tu lavori, dove Tu operi, dove Tu preghi, dove Tu ci muovi nel Tuo amore, Signore Gesù. Grazie, Signore, lode e onore a Te. Vi invito a pregare, a fare una lode continua adesso. Ringraziate il Signore per i motivi che sapete nel cuore, ringraziatelo. Gloria a te, Signore Gesù, grazie, Padre, grazie per me. Grazie Gesù, grazie Signore, sia benedetto il tuo nome. Grazie Gesù, grazie Signore Gesù, grazie per la bellezza di stare insieme. Grazie Gesù, sia benedetto il tuo nome. Grazie Signore. Fa di noi ciò che tu vuoi, fa di noi Signore ciò che tu vuoi. Grazie Signore per il dono immenso dello Spirito Santo. Grazie perché ci fai conoscere il Padre. Grazie per questo amore che opera nel nostro cuore Gesù. Grazie per tutto quello che il Signore ha messo dentro di noi. E grazie anche, penso anche alle persone che sono arrivate qui con un cuore più pesante, diciamo così, alcuni un cuore più pesante degli altri, e grazie perché stando in mezzo a noi, stando tutti insieme, abbiamo visto che ognuno è necessario all'altro e che insieme si cresce, insieme anche questa roccia si sgretola questo cuore duro, no? Perché quando si sta da soli la vita diventa molto povera. Io penso a tante famiglie in mezzo a voi che lavorano tutto il giorno e la sera stanno da soli. La vita è povera, povera di relazioni, le relazioni sono povere. Invece bisogna proprio aprirsi, perché la ricchezza poi dell'uno va nell'altro. Ci si impoverisce se si dice a me basta questo. Ci impoveriamo tutti, capite? È normale che sia così. Invece noi dobbiamo lasciarci provocare dagli altri, lasciarci provocare dalle persone diverse, lasciarsi provocare dalle persone scomode, lasciarci provocare da chi non la pensa come te. È una benedizione stare insieme con persone che non sono uguali a te, perché arricchiscono te, ti fanno capire che non si deve morire, non si deve chiudere, e dobbiamo cambiare tutti in questo. E questa è la grazia dello Spirito Santo che ci fa, che non, ci toglie la paura, ci fa aprire agli altri, perché la paura è terribile, La paura uccide la vita, le paure uccidono, proprio opprimono la vita, le paure di ogni tipo, le ansie, le oppressioni. Il 90% dei problemi sono causati dalle paure, non il contrario, non sono i problemi le cose più importanti, sono le paure che creano problemi, perché i problemi il 90% te li crei da solo, ve li create tutti da soli, sono delle fissime mentali, fissime qui, sono dei blocchi, sono le paure che creano i problemi. Quasi tutte, ci sono dei problemi oggettivi, ma i problemi servono per superarli, le crisi servono per essere superate, invece le paure dicono che non si possono superare, e questa è una grande fregatura. Guardate che tutti siamo malati di questo, sono le paure che non ti fanno gioire, perché il problema si supera, come facevano gli antichi. Il problema è fatto per essere superato con l'amore di Dio. Dio ci dà i problemi per farci crescere. Non è che ci ridera lui, però li permette per farci crescere. E così anche capite che se non stiamo insieme e se non ci diamo fiducia l'uno all'altro, la nostra vita piano piano diventa piatta, anche se c'è una bellissima professione, però diventiamo piatti. Allora lo Spirito ci aiuti proprio ad aprire il cuore e a sentire che abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri. Non è un opzione all'altro, io ho bisogno dell'altro. Il noi mi appartiene più dell'io o del tu. Il noi è più importante dell'io o del tu, perché siamo corpo di Cristo. Nella fede il noi è più importante dell'io e del tu. L'abbiamo capito questo? Quel corpo di Cristo non è tuo, è nostro, e noi siamo suoi. Non è tuo, non è il corpicino per te, è il corpo di tutti in Cristo, che andiamo a formare nella carità, edificare nella carità. Quindi anche cerchiamo nelle nostre celebrazioni di evitare questo egoismo stridente, capite? Andare a prendere il corpicino del Signore per te. Non è per te, è per tutti, e quindi è per te. Perché è per tutti, è per te. Perché è il corpo del Signore, perché c'è il noi, e allora è anche tuo. Perché c'è il noi, è tuo. E quindi il noi ti ricorda che tu non puoi fare gli affari tuoi. Tu non puoi prendere Gesù e dare uno schiaffo al corpo di Gesù che è tuo fratello. Tu non puoi prendere Gesù e dare un calcio al corpo di Cristo che è tuo fratello. Ma noi facciamo queste cose qui tranquillamente, Tranquillamente. Andiamo a prendere l'Eucaristia e ce ne freghiamo di tutti. È il noi che vale più dell'io, vale più del tu. Noi entriamo in una vita meravigliosa, che è la vita del Cristo, una vita meravigliosa. E già questa domenica è la vittoria di Dio sulla morte, sugli egoismi. E quindi il Signore ci dice pace a voi. Amen.
Yeah.
Alleluia, Gesù è risorto, alleluia, Gesù è vivo, alleluia, Gesù è in mezzo a noi, alleluia, grazie Gesù, grazie, un altro canto, è festa oggi, è solennità. Grazie per questo giorno che è davanti a noi, Signore. E ti ringraziamo già in anticipo per tutto quello che Tu ci darai. Vogliamo essere disponibili, Signore, pienamente alla Tua azione santificatrice. Santificaci tutti, Gesù, riempici di Spirito Santo. Vogliamo essere disponibili, facciamo questa mattina questo atto di disponibilità. Atto di disponibilità. Che il Signore, perché il Signore proprio non trovi ostacoli, però per credere e per accorgerci che facciamo questo atto di disponibilità a Dio, bisogna che io sono disponibile verso te, verso te, verso te, perché se no non vale, capite? Lo potete fare molto bello verso Dio, ma la prova del nove è che voi siete disponibili e che oggi nessuno si lamenta. E quindi la prova, l'atto di disponibilità a Dio passa attraverso l'amore dei fratelli, l'atto di disponibilità, perché Lui faccia di me e quindi di noi quello che vuole, faccia proprio, oggi lo possiamo sperimentare in modo sacramentale quasi, che Lui faccia di noi tutto quello che vuole. Amen.
Thank you.
Tanto che rimanga questo spirito qui, no? che dove andiamo ci adattiamo, cioè questo, se io diversamente muoio, cioè se facciamo 2-3 pellegrinaggi all'anno, dove andiamo ci adattiamo alla casa che ci danno, qui stiamo un po' qui, stiamo là, cioè questa è una ricchezza enorme, capite? Che non dobbiamo dire prima che faremo, dobbiamo sapere tutto, ma perché dobbiamo sapere sempre tutto? È importante che sappiamo che ci siamo affidati a Dio attraverso questi volti, queste persone. Questo per esempio è uno spirito che si sta perdendo in questo mondo, e secondo me è una grande povertà, che noi dobbiamo sapere tutto, ci dicono cosa facciamo sempre dopo cena, con tutto quanto dobbiamo organizzare. Già penso a questi di Milano, no? Che voi avete programmato anche i sogni, cioè che purtroppo avete una vita programmata anche dappertutto, no? Allora un pochettino un po' uno si destruttura dentro, no? Un pochettino. Nel ritiro uno si destruttura dentro, no? Si lascia un po' andare, scopre di sé alcune immagini, alcune situazioni che sono simpatiche, no? Diventa simpatico a se stesso anche nel ritiro, no? Perché scherza con una parte di sé che è sistematicamente congelata quando sta. Però imparare a scherzare con una parte di sé è bello, perché prendi coraggio anche, no? Non c'è più un nemico dentro di te, ma c'hai un alleato. È così, imparare così a non... Diciamo che a me questo mi viene anche naturale, perché io non sono organizzato, lo faccio anche perché mi conviene. Però prendetevi questo adesso. No, questo appunto mi interessava tanto. E poi, dopo altre cose le dirò anche alla fine, no? Perché adesso mentre cantavamo pensavo proprio alla bellezza, alla ricchezza di tutti e al fatto che tutti hanno dentro un sogno. Tutti hanno dentro un sogno. E questo sogno non deve essere soppresso. Cioè prende sul serio questo sogno, questo desiderio di santità in tutti. E quindi non è che ce n'è uno migliore degli altri, eh? Però bisogna trovare un mondo, fare una rete tra di noi dove questi sogni comunque ci siano dei centri catalizzatori di sogni. Cioè, mi piace questo sogno qui, noi ci troviamo qui. Questo sogno qui, io mi trovo qui. Questo sogno qua, capite? Non è che dobbiamo adesso dire facciamo una cosa tutti quanti insieme e facciamo solo quella cosa lì. No, facciamo tante cose insieme, siamo uniti dalla carità e dall'unico corpo di Cristo. Perciò non pensate che dobbiamo fare tutti quanti la stessa cosa. Sapete che un pochettino, qualche volta l'avete sentito dire anche da me, a me, io sono contentissimo che partecipate qua, che partecipate là. Se venite qui sono contento. Questo ritmo è un ritmo libero, che non lega. che non lega nel senso peggiore della parola, lega a Cristo, sì, ma non lega a un'istituzione umana, lega a Cristo. Mi piace questo, mi piacciono questi incontri perché legano a Cristo e magari ti fanno star meglio anche nella tua famiglia, nel tuo movimento, ma non devono legare a qualcosa di umano. Quindi è anche un alleggerirsi, capite? Quindi non deve legare così. E siccome tanti di voi stanno cercando, allora dopo, alla fine della catechesi, parlo anche di questo. Vi dico una cosa così vi preparate psicologicamente, ma dopo, alla fine, oggi chiederò l'obolo. Però sapete che questa associazione Tutti per Emmanuel, che è nata lì a Tolentino, così, che poi ci sta aiutando perché anche ci lavoriamo con questa associazione, ci lavoriamo anche con la faretra, con le cose, serve per pagare le iscrizioni, comunque serve per fare del bene a delle famiglie che hanno avuto dei bambini con disabili oppure così. Allora dopo vi chiedo di fare un'offerta a questa associazione che sta affrontando delle spese per sostenere le cure per questi bambini. Semplicissimo, poi voi sapete già tutto. Detto questo, passiamo subito al Vangelo, e il Vangelo è quello della perla preziosa in Matteo, a capitolo 13, dopo la parabola del seminatore, dopo la spiegazione della parabola della zizzania, trovate queste tre, diciamo, parabole, a capitolo 13 di Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovate una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori li tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora, tre parabole. Vorrei iniziare dall'ultima, quella ancora. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Allora, questa parabola, che facilmente si fissa sulla nostra mente, no? L'immagine dei pescatori ce l'abbiamo un po' tutti, sappiamo che l'attività del pescatore è un'attività che per forza di cose deve affidarsi anche alla provvidenza, perché quando getta la rete non vede, adesso con gli strumenti qualcosa vede, però sembra una grande sorpresa, no? C'è una grande sorpresa come il seminatore quando semina, lui spende tutto il suo seme, però non sa il risultato di quella semina. Quando si parla del regno di Dio c'è sempre un forte margine, un grande margine di sorpresa, anche di non conoscenza, cioè il regno di Dio è misterioso, è una conoscenza progressiva. Non lo conosciamo tutto intero, il regno di Dio. Il regno di Dio in questo mondo si rivela piano piano. Non è nemmeno la Chiesa, capite? È ancora più grande della Chiesa. La Chiesa è l'emergenza, è come la punta di un iceberg. La Chiesa è la punta di un iceberg, ma tutto insieme, punta e iceberg, sono il regno di Dio. Tutto insieme sono regno di Dio. La Chiesa è la visibilità del regno di Dio. Però la Chiesa non è che è una scatoletta chiusa lì e non cresce più e non diminuisce, non cambia per niente. Perché il contenuto della Chiesa è il regno di Dio. E il regno di Dio si muove sempre, sono queste onde, si muove sempre. Il regno di Dio è in crescita. Uno potrebbe dire, ma le chiese si distruggono, vero, no? C'hai paura? Le chiese vengono attaccate in Siria, non c'è più, i cristiani stanno diminuendo in Europa, è vero? Sì. Saremo forse minacciati, insediati dall'esterno? Sì. Sì. Sì, penso che si può dire tranquillamente, no? Che avete paura? No. Non dovete avere paura. Certamente ci saranno queste cose. Allora che succede? Che la Chiesa viene spazzata via? La Chiesa non viene spazzata via perché il regno di Dio cresce continuamente. Ma emergendo qualcosa di nuovo del regno di Dio, perché il regno di Dio è fermento, il regno di Dio è come il vino nuovo, è fermento e nasce spesso da una situazione di morte, capite? Allora, questo fermento, questo vino nuovo, assume e fa assumere alla Chiesa un volto nuovo, un volto che nasce dalla passione, dalla morte e dalla resurrezione dei suoi membri. La Chiesa quindi ha e sarà sempre la stessa anche se avrà un volto, anche se avrà delle connotazioni che forse noi che siamo cresciuti, chi 50 anni fa, chi 40, chi è nato, noi non siamo abituati a vedere. Però non è la fine del mondo, la Chiesa è cresciuta sempre così. E quando noi pensiamo di vederla solamente con quell'ottica in cui siamo cresciuti, facciamo un torto alla vitalità della Chiesa, che è appunto... che è la vita della Chiesa è il regno di Dio. E nella Chiesa ci siamo perché sviluppa questo regno di Dio. Allora, perché volevo dire questo? Perché c'è questa, diciamo così, una cosa che ci ha fatto tanto male e che portiamo come tara negativa, appunto, è aver fissato tutto nella Chiesa. Per far questo bisogna fare questo, per far quell'altro bisogna fare quest'altro. Non che non sia vero, ma è appunto una delimitazione che è servita, serviva agli uomini per capire quello che non si può capire. La grazia di Dio non è che passa semplicemente qui, lo Spirito Santo non è che scende solamente nel momento in cui il prete mette le mani così, ma lo Spirito Santo ci avvolge. Quindi noi per capire tante cose che non si capiscono abbiamo fissato tutto, ci siamo un pochettino anche impoveriti di tante altre cose che sono più fluide, capite? Che cos'era più fluido? Era più fluido quello che, su cui non potevamo avere un potere. Lo Spirito Santo soffia dove vuole, va, ma non sai dove sta. Quindi sulla vita di Dio i membri della Chiesa non possono avere un potere, capite? Sulla vitalità di Dio non possono avere un potere. Sulla vitalità del regno di Dio non possono avere un potere. Però che succede? Che quando piano piano noi entriamo nella visibilità del regno della Chiesa, piano piano cominciamo a ragionare come quelle persone che dicono: beh, adesso mi faccio l'orticello, qui mi faccio una bella casetta, qui mi faccio un bel campanile, sto a posto. E cominciamo a ragionare non più come persone nate dalla vitalità dello spirito, ma come persone che si organizzano un futuro per sé e per i loro figli, ma non pensano più che essi stessi sono nati dall'amore di Dio. Allora ogni tanto la Chiesa sembra crollare, crolla qualcosa della Chiesa, crolla un edificio, ma un edificio spirituale, io intendo, crolla qualche sicurezza, che è stata una sicurezza per una generazione, capite? E oggi tutti quanti dobbiamo ripensare, riformulare il nostro posto nella Chiesa. Perché? Perché c'è questo senso di sbandamento? Io voglio leggere in chiave positiva questo. Questo senso di sbandamento che sembra che non c'è più niente di sicuro, è precisamente quello che vi ho detto prima, non c'è niente di sicuro perché il regno di Dio è in movimento. È in movimento. E siccome è in movimento, allora pensate, tu vuoi costruire una casa perché ti piace tanto a te una casa con queste caratteristiche sopra il regno di Dio. Qualche volta noi facciamo questo, vogliamo costruire una casa, la mia casa, sopra il regno di Dio. La mia casa che può essere il movimento, che può essere l'ordine religioso, che può essere... io vado a pregare sempre in questa parrocchia perché mi piace. Che succede? Che piano piano queste cose crollano. Perché? Perché il regno di Dio è in movimento, il regno di Dio viene dall'eternità e ritorna all'eternità. Quindi se io ho un interesse, capite che se io mi interesso... se io, quando Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, voi cercate la gloria gli uni degli altri, capite? Voi non mi accettate perché io vi annuncio il regno di Dio, vi annuncio la volontà del Padre. Voi non mi accettate perché avete fatto la vostra casetta, il vostro recinto, il vostro orticello. Voi non mi accettate per questo, perché voi curate i vostri affari e lo fate in nome di Dio Padre, di Abramo, di Mosè. e invece siete menzogneri, perché se foste veramente figli di Mosè e di Abramo mi avreste accolto, perché io vi ho parlato dell'amore di Dio. Ma siccome voi state interessati al vostro orticello, non mi accogliete. E pensate quante lotte, quante diatribe tra intestine, quante lotte nella Chiesa, tra movimenti, tra ordini. Ma è uno scandalo! È uno scandalo che i figli di Dio si fanno lotte perché noi preghiamo così, quell'altro pregano così. È uno scandalo! Perché testimonia che ci siamo fossilizzati sull'orticello che abbiamo costruito sopra il regno di Dio. E quindi che qualche volta ci sia un terremoto così, è sussultorio così, fa anche bene per me, fa anche bene per voi. Fa bene perché ti costringe ad andare giù. E allora, per capire le parabole del regno di Dio, bisogna entrare in questa mentalità. Perché? Vi sapete dire che logica c'è? Che il regno di Dio è come un pescatore che fa così? Scusate, che logica c'è? Se tu getti la rete a strascico, poi prende anche degli animali, dei pesciolini che non sono buoni o che non sono ottimi. Perché Dio fa questa attività qui? Il regno di Dio è come uno che fa così, getta una rete, getta, capite? Come il seminatore che fa così. E quindi è chiaro che una parte del seme va sulla strada, è chiaro che una parte del seme va sui sassi, è chiaro che una parte del seme va sui rovi e una parte sul terreno buono. Perché? Perché Dio ragiona così? Dio non ragiona come un calcolatore, capite? Dio non dice che bisogna fare tutto così. Perché il regno di Dio si muove così? Ed è interessante perché secondo me siamo proprio dentro una grande... non è una rivoluzione questa è appunto, no? È un'epoca che lentamente è finita e piano piano siamo nel crepuscolo, sta arrivando un'altra epoca. Ma noi che siamo nati con le radici, stiamo con un piede di qua, ci fa un po' paura fare così, un passo nel vuoto, verso quest'altra epoca. Vorremmo, quante volte? Perché abbiamo paura, capite, fare questo passo da quest'altra parte. Allora che diciamo? Quando c'è la paura, che diciamo? Diciamo, era meglio prima. Chi non ha detto era meglio prima? Perché? Perché questo passo nel vuoto, con le radici nell'epoca che non c'è più, che quell'epoca non c'è più, sta nelle foto e nella nostalgia, non tornerà più. Sta arrivando un'epoca nuova, il regno di Dio sta soffiando forte e unisce i popoli, li fa incontrare, scontrare, migranti, non migranti. E capite? Noi qualche volta diremo, però com'era bello essere tutti cattolici, tutti determinati, tutti uguali, le casette, il campanile, ma anche a me piaceva, sono nato lì, ma non c'è più questa chiesa qui, non c'è più, e tu stai qui dentro, questa rivoluzione, questo cambiamento, ma non devi aver paura perché tu stai attaccato alla croce del Signore, è Lui che muove tutto con le braccia aperte. Tu stai attaccato qui, allora devi cominciare a pensare così, a pensare che devi gettare la rete. È Dio stesso allora che fa crescere, per esempio, la zizzania in mezzo al grano buono. Scusate, secondo voi non c'entra niente Dio? Certo, la seminata al maligno, ma Dio se voleva dava un calcio nel sedere al maligno non lo faceva fare, no? E perché permette che cresca la zizzania con il grano buono? Perché dobbiamo imparare a crescere, a non giudicare, e dobbiamo imparare a sperare, a credere che anche da questo sasso può nascere un figlio di Dio, e che Dio è talmente potente, onnipotente, che può dire a una persona non credente, pagana, può cambiargli il cuore. Allora per questo Lui pesca tutti, ed è bello, capite, questo cuore grandissimo del Padre, un cuore grandissimo. Lui sta a braccia aperte, questa rete che raccoglie, è una rete a strascico, prende tutto, poi certo alla fine dei tempi ci sarà il giudizio, ma intanto Lui prende tutti, cioè Lui dà a tutti la possibilità, c'è un anelito dentro ogni uomo, dentro la coscienza c'è un anelito, Lui la dà a tutti, è una potenza quasi una capacità creazionale, cioè Dio dà a tutti, creando gli uomini, dà a tutti una capacità di obbedire a Lui, di ascoltare nel profondo del cuore i suoi richiami lontani, i dettami della coscienza. Quindi noi in questo momento dobbiamo con la mente cambiare. E questa è la vera conversione. La conversione non è mangiare di più, mangiare di meno. La conversione è cambiare la mentalità. Perché la mentalità è una cosa... È difficile cambiare mentalità, capite? La mentalità la cambia lo Spirito Santo e la cambia la parola di Dio se tu fai posto alla parola di Dio. Oggi Dio che mi chiede per cambiare mentalità? Mi dice, qualsiasi cosa tu fai come cristiano, non escludere quelli che non sono della tua casa. Non escludere quelli che incontri per strada. Se tu fai un'attività da cristiano, ricordati che la bontà di quell'attività è aperta a tutti, oppure non è buona. Se tu fai una cosa che gli altri non potrebbero accettare, non è buona. Se tu fai una cosa che esclude gli altri, non è buona. Non è buona. Perché? Perché stai tornando indietro nell'epoca precedente, che poi è l'epoca dell'oggettivazione, è l'epoca del cogito ergo sum, è l'epoca appunto di far tutte le cose con... pensare, delle ideologie, è finito questi 2 o 3 secoli di ideologie, è finito questo secolo, questo tempo non c'è più, adesso c'è il tempo dei fermenti, il tempo delle cose nuove che crescono, ma siccome sono nuove come un piccolo seme, crescono, sono fragili, si possono spezzare con niente, c'è bisogno di curarle, c'è bisogno che le fraternità, le comunità che nascono dietro a Lui, ma sono aperte, non si affrettino subito ad avere 1000 regole, 1000 precetti, a diventare super istituzionalizzati. Capite? Perché quel desiderio che è peccaminoso però, quel desiderio di avere un orticello per sé, quello è contro il regno di Dio. Quella sicurezza che tu vuoi per te è contro il regno di Dio. Perché se tu vuoi una sicurezza per te, proprio per te, significa che tu hai sottratto uno spazio alla paternità di Dio, padre di tutti i popoli. Hai sottratto lo spazio alla paternità di Dio. Il tuo orticello togli lo spazio alla paternità di Dio. E tu non vivi la paternità di Dio insieme a tutti i suoi figli. E quindi questo papà adesso sta rimuovendo, mescolando tutto, perché lui è innamorato di tutti i figli, perché li ha creati lui e perché sa che da ogni figlio potenzialmente può ottenere o il 5 o il 10 o il 20 o il 30, potenzialmente da ogni figlio può ottenere qualcosa. Ed è bello perché lui non ci dice tutti quanti produrrete 40, tutti quanti produrrete 50. Lui ti lascia questa sana inquietudine e non precisione. Ti dice, tutti potete produrre qualcosa. Tutti potete essere un terreno buono. Per questo nella rete ci sono ogni tipo di pesce. Ma capite che è proprio bisogna cambiare la mentalità. Perché? Perché col tempo ci eravamo abituati a pensare che se andiamo in chiesa facciamo questo, però il mondo sotto, il mondo sopra, il mondo al lato, e che ne sapevamo quello che stava succedendo nel mondo? Adesso non puoi più non saperlo, perché il mondo ti è arrivato dentro il salotto. Tutto si sta mescolando, tutto. E per questo ci vuole un cuore grandissimo, capite? Come quello del padre, un cuore grande. Allora questa rete qui, questa prima parabola, è una parabola che ci mette subito sulla traiettoria giusta. Tutto quello che possiamo fare dentro la Chiesa come cristiani o si conforma sul desiderio del padre di questa rete, oppure diventerà una cosa nostalgica. E noi stessi purtroppo qualche volta aneleremo e ci potremmo anche augurarci la fine del mondo perché ci sia pulizia tra i buoni e i cattivi, capite? E qualche volta quando uno non ce la fa più a stare in questo mondo e non vede la bontà del nuovo, che dice? Venga subito l'apocalisse, venga subito la fine del mondo. Però secondo me, se io lo desidero positivamente perché voglio vedere il volto del Signore, ci sta. Ma se io lo desidero perché sono frustrato per i cambiamenti sociali, perché non mi piace più la Chiesa come è oggi, capite? Se io lo desidero per questo, non è una cosa buona, eh? Non è una cosa buona, eh? Non è una cosa buona, eh? Se qualche volta tu ti metti dal punto di vista di colui che giudicherà alla fine del mondo i buoni e i cattivi, non è una cosa buona. Il nostro unico posto nel mondo non è quello di giudicare i buoni e i cattivi, ma è quello di della misericordia, di quello di avere questa fede e sperare per tutti, e sperare per tutti i tipi di pesciolini della rete che si salvino. Io devo sperare che tutti i pesciolini si salvino, poi se Dio li giudicherà all'inferno sono fatti suoi. Io però, come pesciolino preso anch'io nella rete, io devo sperare che tutti, ma avete sentito?
Sì,
tutti. Poi io non so come sarà possibile questo, ma non posso frenare la misericordia di Dio, la bontà di questo Dio. Io so che sarà un processo doloroso, io so che ci saranno grandi sommovimenti in futuro, già ce ne sono adesso, già ce ne sono adesso. Quindi no, non dico sarà tutta una cosa meravigliosa, facilissima, no, ci saranno difficoltà. Però il ruolo tuo nella Chiesa non è quello di metterti dalla parte del censore. Tu non puoi fare il censore. Tu non puoi sperare che il mondo finisca perché Dio così punisce i cattivi, punisce i criminali, punisce tutti quelli che non piacciono a te. Perché Dio desidera perfettamente il contrario. Dà il tempo perché gli uomini e le donne si convertino. Quindi il desiderio di Dio che gli uomini si convertano e che entrino nel banchetto. E poi, scusate, c'è quell'altra parabola tanto bella, no? Che quelli che dovevano andare al banchetto non ci sono andati. Perché? C'ho da fare all'orticello. Devo andare a preparare la messa. C'ho l'adorazione perpetua. Scherzo, ma capite? Al banchetto non ci sono andati quelli che erano stati invitati. E quindi lui si è un po' indignato nel padre, andate in tutti i crocicchi delle strade. Ma un papà o una madre, ma voi siete mamme, siete padri, ma uno che non desidera la salvezza di tutti i suoi figli, ma che genitore è? Ma che genitore è? E se il nostro papà non desidera la salvezza di tutti i popoli, che padre è? Come faccio a fare nel nome del padre? Che padre è? Voi siete d'accordo con un padre che lascia fuori un figlio perché gli ha fatto un torto? Voi siete d'accordo con un padre così? E se fossi tu quel figlio che ha fatto un torto a quel padre? Non ti piacerebbe che il padre un giorno ti perdoni, che ti dice, vieni figlio mio, ho dimenticato tutto. Scusate, voi siete tutti santarelli, tu non potresti essere uno di quel figlio che ha sbagliato e che aspetta il perdono del padre? Ditemelo. Non avete sempre verso papà e verso mamma avete fatto cose belle? E se questo ha creato divisioni tra i fratelli e le sorelle, che cosa vi aspettate voi? Che arrivi la fine del mondo che punisca i due terzi della famiglia? Ma scusate, ma siamo screanzati se ragioniamo così, capite? Se noi ragioniamo così siamo screanzati, e quando noi diciamo, se ragioniamo così e se noi vogliamo la morte di qualcuno, vogliamo dividerci da qualcuno, quando noi facciamo nel nome del Padre e Figlio, il Padre Eterno si volta dall'altra parte. Si volta dall'altra parte, perché siamo ipocriti. Siamo ipocriti. Se tu non desideri la salvezza di tuo fratello, sei un ipocrita e non puoi fare l'adorazione. Non puoi farla. Non puoi farla l'adorazione. Non puoi pregare il Padre, perché il Padre è pugnalato alle spalle se tu non ami il fratello. E se tu non ami altri popoli, mica dico che lo dobbiamo accogliere tutti, certo, ci vorranno, ma accogliere non significa cosa stupida, accogliere così, Accogliere significa che ricordarsi che anche noi siamo stati esuli, pellegrini, che anche noi siamo stati accolti da un grembo, da una famiglia, non ci siamo scelti la famiglia, siamo stati accolti. E allora il padre, la rete è come il grembo di Dio, la rete è come il grembo di Dio, accoglie tutti, tutti nasciamo dal grembo di Dio. Tutti nasciamo dal grembo di Dio. E quindi questo, da un lato, capite? È un grande alleggerimento mentale. Siamo alleggeriti. Però potremmo essere anche frustrati, mi rendo conto. Potremmo anche essere quella fetta di... cioè potremmo anche essere persone frustrate. Perché? Perdiamo le sicurezze. E pensiamo, adesso fra un po' di tempo questi qua ci invadono... e prenderanno tutto dell'Italia, l'Italia già in mano a tutti, i francesi, i tedeschi, si sono venduti tutti, la nostra terra, non abbiamo più niente. Dico per scherzo, ma è anche vero, non abbiamo più niente, hanno comprato tutto. Sembra, allora noi abbiamo fatto le case, noi abbiamo fatto i terrazzi, noi abbiamo fatto quella cosa lì per i figli, via! Questo è un senso di frustrazione, capite? Io lo capisco, è un senso di frustrazione. Questa frustrazione impoverisce tanto, ci fa diventare poveri, ci fa diventare pellegrini. Quello che è successo al terremoto, noi nelle Marche, i nostri amici. Generazioni lavoravano per costruirsi le case per loro, per i figli, per i nipoti. È arrivato il terremoto, no, non c'è più niente. Quando arriva, e quindi capite che vivere il regno di Dio... dà una libertà molto più grande, però bisogna essere leggeri. E bisogna sentire quello che piace al Padre. Quello che piace, Gesù ci porta al Padre. Quello che piace al Padre. A volte, non perché lo voglia la Chiesa Santa, ma a volte la Chiesa fatta da me, a volte la Chiesa, a volte, qualche volta, ci porta, noi diventiamo autoreferenziali, no? Come diceva Padre Scalavino. Quindi diciamo, questa cosa qui, io l'ho vissuta sempre così, non sono disposto a cambiare. E quindi questo primo livello è una parabola molto bella. Cominciate a sintonizzarvi ogni attività spirituale, ogni preghiera, ogni opera di carità, tutto quello che fate, sintonizzatevi sulla volontà di questo Padre, di gettare la rete a strascico. Questo Padre prende tutti, quindi quello che fate, se siete in disaccordo con questo Padre, capite da solo che c'è qualcosa di diabolico, che la Chiesa così si divide. Se siete in disaccordo con questa decisione di Dio di pescare così, voi avreste forse detto al Padre, pesca solo i tonni, pesca solo i merluzzi, pesca solo gli i pesci spada. Questo Padre prende tutti, è il Padre di tutti. Allora, questo è importantissimo, perché poi questa parabola ci aiuta a capire anche come sviluppare le vocazioni dentro questo volto nuovo della Chiesa. Perché se sta cambiando tutto, è chiaro che non possiamo immaginare, quando uno pensa a una vocazione, alla pienezza di se stesso, della propria realizzazione, c'è ancora i modelli del mondo vecchio. È chiaro, no? Allora, o ti sposi o vai in convento. Ma siamo sicuri che il Padre Eterno ha detto proprio questo? E allora oggi un sacco di persone stanno, questa rete ha preso un sacco di persone, ma molte di queste persone dentro questa rete che fanno? Capite che la rete o questo o quello, questa è una rete molto che prende molte più cose, no? La rete del Padre. Tutti questi pesciolini hanno una capacità obbedienziale, cioè riconoscono il sigillo del Padre dentro. E quindi quello non bisogna essere disatteso mai. Poi parliamo anche delle vocazioni. L'altra parabola appunto il regno dei cieli è simile, la seconda, è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli, allora qui il regno dei cieli diventa un pochettino più preciso, diciamo, no? Allora, bisogna, nel regno dei cieli c'è un movimento, è come appunto un mercante che cerca una perla preziosa. Quando la trova, va, vende tutti i suoi averi e la compra. C'è un atteggiamento, c'è un movimento innanzitutto, si fa una scelta, cioè c'è un discernimento da fare. Il Papa ci tiene tanto a questa parola, discernimento. Nella vita, tutto quello che stiamo facendo, mettiamo 100, stiamo facendo 100, probabilmente di questo 100 serve 20. E quindi bisogna fare un discernimento. Perché? E qui siamo nell'insidia, nella tentazione di questo mondo. Per cui questo mondo ti dice, io ti creo dei bisogni e poi ti do tutto quello che serve per sfamare i bisogni. Probabilmente dei bisogni che abbiamo, quelli che sono reali, che servono, sono pochissimi. Che cos'è, di che cosa abbiamo veramente bisogno? Veramente ci sono tante cose che abbiamo e che ci siamo messi sopra la testa, però non ci servono, quindi c'è da fare un discernimento attorno alla persona di Gesù. Certo, lui è l'inviato del Padre, basterebbe lui. Lo state facendo questo discernimento? Però bisogna vendere tutto quello che uno ha per comprare questa perla. C'è un discernimento che ci fa capire qual è il valore vero. Quindi bisogna spostare, capite? È tutto fatto, bisogna imparare a pensare bene, fare discernimento, saper dare un valore alle cose e quindi non lasciarsi semplicemente prendere da questo senso di panico, oddio, oddio, non ce la faccio più, va tutto male. Oddio, 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 le paure, oddio, 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 va tutto male. No, aspetta, ragiona. Di che cosa hai bisogno veramente? Perché? Perché capite che io penso che anche un'attività del maligno, quella di metterci paura e confusione. Metterci paura e confusione, no? Perché non è vero che siamo messi proprio male, oh. Dai, tiriamoci un po' su. Ma non è vero che ciascuno di voi è messo così male. Ci avrà dei grandi problemi. Però, siccome questo è un clima dove si esaltano più i problemi che la creatività, per esempio, che la gioia di creare cose nuove, questo è un mondo in cui tutti esaltano i problemi e creano bisogni per risolvere i problemi, che naturalmente non risolvono niente, ma hanno bisogno di altri bisogni per risolvere il problema di altri bisogni. Quindi viviamo sempre dentro questo meccanismo dove nessuno è contento, dove ci manca tutto. Pensate ai nostri figli che guardano quelli che c'hanno di più, ma anche noi siamo così, guardano quelli che c'hanno di più e sono tutti scontenti, perché tutti vogliono di più. Però non serve niente, non serve niente di questo. E noi stiamo dentro questo meccanismo, e per cui non riusciamo a distinguere qual è la perla preziosa, per cui bisogna vendere tutto. Quando tu fai questo discernimento, tu e tua moglie, tu e i tuoi figli, tra di noi, quando fai questo discernimento, tu cominci a avere dentro il cuore un sensore nuovo. Se la perla è tutto quello che hai, attorno a te, piano piano, arriveranno le persone che desiderano la perla. Cioè, se tu desideri cose inutili, tu ti riempi di amici, di persone che desiderano cose inutili. Se tu tutto il giorno stai lì a fare cose inutili, tu ti riempi di amici che fanno cose inutili. Se tu tutto il giorno stai a dire non ce la faremo, è tutto drammatico, arriverà la fine del mondo, saremo, tu ti riempi di persone angosciate dalla vita. Così come uno è, dice la scrittura, così sono i suoi amici. Così come uno è, così come ha lavorato dentro il cuore, così come è andato in profondità, così come è andato in profondità nel cuore una persona, piano piano anche le persone che saranno attorno a te, a quella persona, lavoreranno anche loro in profondità. Cerca la perla preziosa e avrai amici che cercano la perla preziosa. Non mi dite che è tutto sbagliato in questo mondo, perché se mi dite così significa che voi non avete cercato la perla preziosa e vi lasciate sgomentare dalle malizie, dalle macchinazioni del demonio, che è quella di mettere paura e confusione. Non è affatto vero che questo mondo è uno schifo. Non è affatto vero. E se vi guardate uno a uno adesso, con questa profondità del cuore, vi accorgerete che siete tutti belli. Tutti avete qualcosa di particolare. Tutti avete qualcosa di bello. Per cui comincia a cercare la perla preziosa dentro di te. Comincia a pensarla dentro di te. Che cos'è questa perla preziosa? Capite? No, invece noi che facciamo? No, voglio tutto. Voglio tutto, ho questi bisogni, voglio tutto. Subito, voglio tutto. Questo non è l'atteggiamento di chi cerca la perla preziosa. Per cercare la perla preziosa bisogna fare discernimento. Le realtà visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Allora, se tu ti riempi di cose visibili che ti sfamano per un secondo, sei ancora come la samaritana che va a prendere l'acqua con un bicchiere. Ma se tu cerchi le cose invisibili, allora tu sei come San Giovanni che va a bere direttamente al costato di Gesù e appoggia il suo capo sul costato di Gesù. Capite? San Giovanni ha capito tutto, ha accostato il suo capo sul costato di Gesù e quindi ha scelto la perla preziosa, così come Maria, no? Marta si agitava, faceva mille cose, è arrivato il maestro, lo sposo, e Marta si agitava e Gesù gli dice, e Maria stava ad ascoltarlo. Quindi Maria ha scelto quella cosa che non gli sarà mai tolta, ha scelto la perla preziosa, non gli sarà mai tolta. Allora, se voi volete godere oggi di qualcosa che già sapete che domani non ce l'avrete più, state diventando cinici. State diventando cinici. Cinici. Cinici no. Cinici. Persone che non calcolano niente se non stare bene adesso. E quindi per quello stare bene adesso, la perla, per una persona cinica, la perla è farsi gli affari propri e accumulare il più possibile. E se possibile passare sopra gli altri anche. È il contrario del Vangelo. È proprio il contrario, capite? Per cui bisogna fare discernimento. Allora tu adesso che non sei, che comincia a avere questa luce, comincia a domandarti come sei vissuto in questi anni, se hai fatto questo discernimento, se hai scelto la perla. E se non l'hai fatto, Dio ci dà ancora un po' di tempo, gli anni che abbiamo, per scegliere la perla preziosa. Ci dà un po' di anni. E pensate, allora, questi anni, invece di essere vissuti con la paura, che farò con le malattie, con pochi soldi, invece di essere, pensate che questo papà sta cercando di salvarti, ti dà occasioni per crescere, ti dà occasioni per amare gli altri, perché questa perla poi si sviluppa, capite? Come cresce questa perla? È sempre più bella, perché è la carità, è l'amore di Dio. Allora noi possiamo, se scegliamo questo, capite che l'amore cresce sempre. È però un discernimento grande. È andato, ha venduto tutti i suoi averi. Vendere i suoi averi non è solo una cosa fisica, materiale, ma significa cominciare a rinunciare a tutti i bisogni indotti che abbiamo nella nostra vita, per scegliere l'amore, la carità e la fraternità. Perché questo amore cresce tra di noi se noi siamo disposti a giocarci completamente, a donarci gli uni agli altri. Perché le cose grandi di Dio, i tesori più sublimi di Dio, il regno di Dio, però a noi non è raggiungibile se non attraverso l'amore fraterno. Se vuoi vedere Dio, chi non lo vuol vedere? Come diceva Sant'Agostino, no? Nel commento a San Giovanni. Se vuoi vedere Dio, e tutte le persone un po' sensate vorrebbero vederlo, ma non per curiosità, devi amare il fratello. Chi ama, vede Dio. Chi ama il fratello o la sorella, vede Dio. Dio. Il vedere Dio significa amare il fratello e la sorella e dare la vita per gli altri. Questo è vedere Dio, dice Agostino. Alla fine, perché Sant'Agostino, quando era giovane, da grande filosofo, investigava tutte le cose di Dio, cercava di capire, perché voleva vedere Dio, ma lo voleva vedere con l'intelletto. Dopo che è diventato vescovo, ha capito che vedere Dio corrisponde ad amarsi gli uni gli altri. Chi ama il fratello vede Dio. E quindi noi, già in questo mondo, siamo beati. Beati, capite? Abbiamo la perla preziosa che è l'amore di Dio, che è la carità. Avete capito che cos'è amare Dio e vedere Dio? La perla preziosa è questa, e per questa bisogna vendere tutte le altre cose. Però io mi rendo conto, perché il mio cuore è un abisso, che noi del cuore conosciamo sì e no, quanto? Poco. E quando, cioè noi del cuore conosciamo, il cuore è una cosa, il cuore man mano più si conosce e più scopri che c'è molto da conoscere, c'è sempre l'infinito. Perché il cuore in realtà non ha un fondo, il fondo del cuore è l'eternità, il fondo, l'ultimo spazio del cuore è l'ingresso nella vita eterna, l'ultimo spazio non c'è del cuore e perciò il cuore non si esaurisce mai, ma noi non esauriremo mai di conoscere il nostro cuore, perché il cuore nostro è stato fatto ad immagine di Dio. E perciò non possiamo dire mai sappiamo tutto, che sappiamo come siamo fatti o come sono fatti gli altri. Chi può giudicare un fratello? Ma vi rendete conto? Chi può giudicare una meraviglia come l'essere umano? Lasciamo Gesù. Lui ha detto che alla fine separeranno i buoni dai cattivi. Lo farà il Signore. Però io non devo godere del fatto che alcuni miei fratelli non andranno in paradiso. Scusate, ma io devo godere del fatto che qualcuno andrà all'inferno? Ma io mi sotterro se penso così. Io mi sotterro letteralmente. Ma se io godo di questo e desidero che venga la fine del mondo per separare i buoni dai cattivi, oh, ma giudicate voi che cuore avete. Giudicate voi. Piuttosto desidero che tutti si salvino. E piuttosto cerco la perla preziosa. E questa perla preziosa poi non è una ricchezza che metti nella cassaforte, ma è la carità che si polverizza. E quella perla preziosa è come il corpo di Cristo che si spezza per tutti. E cambia completamente il modo di pensare, capite? Non vi state accorgendo che sta cambiando il modo di pensare vostro? Spero, eh. Non cambia per niente con questa mentalità del regno di Dio. Il regno di Dio è un'altra cosa delle cosucce nostre, è indefinibile, è la vita stessa di Dio. Cercate prima il regno di Dio e tutte le cose, il resto vi sarà dato in aggiunta. Cercate prima il regno di Dio, quindi si cerca, si fa discernimento tra le cose eterne e quelle che non sono eterne, capite? Si deve fare un discernimento. Quando si fa questo discernimento si sta bene, perché poi è più facile parlare tra di noi, perché non devo difendere niente, che devo difendere? Ma perché non parlo con te? Perché tu mi sei in minaccia, ma perché tu mi minacci? Ma io che devo difendere? Così come uno è, così sono i suoi amici. Lavora profondamente nel cuore e avrai degli amici attorno a te. Lavora profondamente nel cuore. Lavora profondamente nel cuore. E il lupo di Gubbio si converte davanti a San Francesco, perché San Francesco ha donato tutto al padre, e che può rubargli il lupo di Gubbio? E quindi San Francesco l'ha vinto con la sua mitezza. Se tu hai tanti nemici, io non ti conosco, ma se tu hai tanti nemici, ricordati, probabilmente non hai lavorato bene nel cuore, eh? I nemici ce li abbiamo, ma non sono quelli che pensiamo noi. Il nemico è il diavolo, basta, e lui opera attraverso le persone. Ma non pensare che tuo fratello è un nemico tuo, perché se pensi così non sei cristiano. I tuoi nemici sono, in ogni ogni caso, guarda, guarda un po', il Signore in quella rete prende anche quel nemico, prende anche quella persona, perché gli dà un tempo per convertirsi, e se tu non glielo dai, capite, noi non possiamo fondare le nostre spiritualità su delle decisioni di dire questo sì e questo no. Che spiritualità faccio? Oppure vado a pregare perché il padre mi benedica, mi allontani mia suocera, mi allontani i parenti di mia moglie. E qualche volta qualcuno ti dice non ci devi andare a trovare i tuoi parenti. Oh, ma che Vangelo è? Ma dove l'avete preso questo Vangelo? Ma che Vangelo è questo? Ma allora abbiamo detto tutte stupidaggini. Ma capite come siamo sclerotizzati, come siamo, i nostri pensieri si sono invecchiati. Noi abbiamo una mente vecchia, e per questo rinnovarsi nella mente significa convertirsi. Convertirsi. E significa cominciare a pensare con il respiro di Gesù, dello Spirito e del Padre. Il Padre muove tutto, no? Seconda parabola, quella della perla. Quindi fatelo questo discernimento. Ringraziamo il Signore.
finiamo l'ultima parabola.
Il regno dei cieli, che era la prima, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia. Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Mi piace perché qui si parla di questa gioia, pieno di gioia. Compra il tesoro, trova il tesoro, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quindi, se è pieno di gioia, significa che ha cercato quel tesoro da sempre. Quante persone oggi che dicono non hanno la gioia? Ma che significa avere la gioia? Qui si dice pure che significa incontrare e vivere la gioia. La gioia, innanzitutto, è una cosa che tutti gli uomini nascono per incontrare, per amare. La gioia è aver incontrato il tesoro. Quindi la gioia non è desiderare una cosa che vuoi tu, un bisogno, ma la gioia è incontrare quel motivo per cui sei nato. E una volta che lo trovi, tutto il resto perde valore, il resto perde valore perché hai incontrato il tesoro. Anche qui, il tesoro, no? Punto. Quindi è possibile avere la gioia, ma certo siamo nati per questo. Il papà, perché il papà prende tutti nella rete? Scusate, perché sa, perché ha messo dentro ogni uomo il desiderio di amare, il desiderio di essere amato, il desiderio di essere nella gioia. E quindi come possiamo pensare che una persona non è capace di amare per niente? Quindi piuttosto cominciamo a pensare che ci sono tanti ostacoli per cui tanti di noi non riescono a sentire la gioia. Perché non sentiamo la gioia? In questo clima qui, favorevole, fate un attimo discernimento. Perché non avete la gioia? Fatelo questo discernimento. Perché non avete, chi non ce l'ha, perché non avete la gioia? Se sappiamo che Dio vuole, l'ha data a tutti. E io penso che adesso si muovono i cervellini dentro di noi e come uno comincia a pensare, ho paura di lasciare questo. Mi sembra che Dio non sia chiaro con me. Non so quello che devo fare. Ieri abbiamo detto, no? Che questo pure è un modo di fare. Ma come non sai che devi fare? Ma su, oggettivamente, ma come non sai quello che devi fare? Ma a chi lo raccontiamo? Ma a chi lo raccontiamo? Ma se ti è stato detto che per vedere Dio bisogna amare il fratello? E ti ha dato lui una via maestra per amare il fratello? È l'unica via che c'è, è questa. Allora la gioia, che cos'è? Appunto, è come... Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Nascosto nel campo. Quindi è interessante, no? Perché questa parabola ci dice che comunque bisogna cercare nella vita. Chi è pigro non cerca, non trova niente. Cercare è importante ed è bello che nella Bibbia ci sono tante immagini. Anche il figlio prodigo, a modo suo, sbagliando, lui cercava. Ed è, i figli ribelli sono i più amati nella Bibbia. Perché a modo suo cercava. Guardate che è squallido stare nella chiesa e non cercare più niente. È squallido. È squallido che tu non cerchi più la gioia. È squallido. Invece cercare e, ahimè, qualche volta sbagliare e rialzarsi, però, questa è la vita dei figli di Dio, scusate. Ma tu non vuoi sbagliare mai e vuoi morire nella tua autosufficienza? Ma tu vuoi morire con questo cuore così? Ma già puzza adesso che è vivo. Ma dopo che farà? Capito? Cioè, quello che è successo a Lazzaro 3 giorni dopo, noi già è successo adesso certe volte. Non siamo felici, quindi lascia cattivo odore. Lascia cattivo odore. Quindi è meglio cercare l'amore, è meglio cercare, è meglio mettersi in moto, è meglio essere creativi, cercare di essere creativi, è meglio, 3000 volte meglio, anche se qualche volta, non necessariamente, ma è molto facile cadere, perché siamo feriti e perché il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Andiamo a tentoni così, qualche volta sbagliamo, chi non ha sbagliato? Ma io vorrei dirvi una cosa, non pensate allo sbaglio come una cosa della giovinezza e basta, i peccati della giovinezza. Chi cerca sbaglia anche da adulto, chi ama veramente sbaglia anche da adulto, però da adulto ormai, sia perché ha poche energie, adesso sto parlando di me, sia perché non c'ha più le forze di dire al lupo, da adulto uno si abbandona nelle braccia del padre, papà, papà, dammi, sollevami, io cerco te e sono certe volte preso da queste passioni, queste cose che mi fanno sbagliare, ma abbiamo il coraggio di ammettere che siamo così, ma è meglio qualche volta sbagliare piuttosto che morire senza avere un po' di vita dentro, senza creatività. Non è lo sbaglio che desideriamo, ma anelando all'amore vero, anelando alla gioia, per forza di cose, qualche volta io che ho il cuore un po' confuso, che ho il peccato originale, per forza di cosa posso scambiare un bene vero per un bene non proprio vero. Però che succede quando cadi, quando ti ferisci? Che succede? Che ti, quella ferita ti, dentro è come se fosse un ti fa male dentro, ti fa desiderare ancora più Dio. Quindi la caduta e il rialzarsi diventa una benedizione, perché sei diventato un uomo e una donna più vera, più vero, perché hai sbagliato per amore, hai sbagliato perché cercavi il senso della tua vita, non perché volevi arricchirti. Quindi chi cerca Dio, chi si mette sulla strada di Dio, non può pensare di avere un corpo sempre perfetto senza nessuna ferita. Non può pensare che la via di Dio è una via dove lui non avrà prima o poi una ferita all'anca. Non può pensare che Dio in questa ricerca, in questo duello, qualche volta ti lasci completamente. Cioè è chiaro che se cerchiamo Dio, qualche volta perdiamo qualche pezzo. Ed è una lotta, è una lotta in una notte la nostra vita, finché vedremo Dio faccia a faccia. Però intanto Dio ti dice, in questa vita qui comincia a pensare qual è il tesoro e vendi tutto il resto, perché se tu in questa vita qui ti sei abituato a fare gli affari tuoi, morirai come ricco e pulone che pensava di svegliarsi con tutto il ben di Dio che aveva accumulato nella vita. Lui pensava, mi sveglio domattina e sarà come stasera, e tutte le cose che, tutto quello che fa riferimento a me rimarrà tale quale. Si sveglia, non c'ha niente. E vede invece Lazzaro che non c'aveva niente. Vedete come fa il discernimento Dio? Questo è un discernimento che ha fatto Dio. È un discernimento che ha fatto Dio, e purtroppo un discernimento che non ha fatto il ricco e pulone. Il ricco e pulone pensava di svegliarsi con tutto il ben di Dio attorno, e si sveglia e non c'ha niente, sta all'inferno. Non c'ha nemmeno il nome. Lazzaro pensava di, ormai la vita mia è così, si sveglia e sta in paradiso. Allora questo è un discernimento concreto che ci ha dato Dio, capite? Perché il discernimento lo fa l'uomo, ma prima lo fa Dio. Bisogna imparare come Dio discerne la storia, e così io posso fare discernimento nella mia vita. Il primo a fare discernimento nella tua vita è Dio. Per esempio con il Vangelo, questa pagina del Vangelo, qui Dio ha fatto discernimento, ha fatto capire che certi desideri in vita sono illusori. Quindi tu, fratello, non cercare più questi desideri, perché Dio ha fatto il discernimento per te, ha fatto il discernimento per te, e non dire che non sai quello che devi fare, perché Dio qui ti ha illuminato. E se voi leggete le pagine della Bibbia, sono tutte pagine dove Dio fa un discernimento per te. Non è vero che non sapete quello che dovete fare. Quindi vendi il tesoro, vendi i tuoi tesori, vendi le cose che tu hai. questa parola vendere significa tante cose, capite? Non semplicemente vendere, però bisogna comprare quel tesoro lì. E lui dice, no? Il mercante è pieno di gioia quando ha trovato il tesoro, perché ha realizzato pienamente la sua vocazione. Perché la sua vocazione era trovare il tesoro, ma io penso che questa vocazione è di tutti gli uomini, dei bambini, dei nonni, delle mamme, dei papà, dei giovani, trovare il tesoro, che è l'amore di Dio, la vocazione di tutti, anche dei ribelli, anche di quelli che non stanno ancora con la Chiesa, non stanno ancora dentro la Chiesa, però in ogni caso sono coinvolti nell'attività del Regno di Dio, no? A me mi interessa questo, sono coinvolti nell'attività del Regno di Dio, e quindi qualche volta io devo vedere anche loro come cercano il tesoro loro. Infatti Gesù dice: ammirate l'astuzia con cui i figli di questo mondo sono scaltri, non perché fanno dei peccati, ma per quell'astuzia per cui cercano dei beni terreni, guardate come sono scaltri. E voi per l'eternità dormite, per l'eternità non vi impegnate per niente e non cercate il tesoro. A volte, qualche volta, non è quello che vuole la Chiesa, ma a volte nella Chiesa noi ci addormentiamo. Io le persone peggiori a volte le ho viste nella Chiesa, non fuori, ma non peggiori perché cattive, è perché non hanno più voglia di fare niente, da 40 anni fanno sempre quelle cose lì e pensano che quelli che non le fanno verranno giudicati da Dio. Ma che ne sappiamo che cosa sta succedendo nel cuore di quelli che sono il 99% non entrano in Chiesa? Che ne sappiamo come Dio sta tirando la rete? Qualche volta noi non sogniamo più, purtroppo, parlando di cose sante, non sogniamo più niente, non desideriamo più niente. Allora a me mi viene un po' di nostalgia. Benedetto il figlio prodigo che ha avuto il coraggio di andare controcorrente. Non benedetto per il suo errore, ma benedetto per la sua vitalità, per la sua voglia di perdere la faccia anche. Benedetto un uomo così e benedetta una donna così, che per cercare l'amore perde anche la faccia. Benedetto quest'uomo qui, perché quest'uomo qui bussa al cuore di Dio, sia che lo sappia sia che non lo sappia. Quest'uomo qui non fa dormire il Padre Eterno. Quest'uomo qui attira l'amore di Dio, sia che lo sappia sia che non lo sappia, perché Dio è un papà, come ce ne ha parlato Gesù, è un papà meraviglioso, e quindi cerca i figli e desidera che i figli siano vivi. Per questo, allora, certo, ringraziamo il Signore di stare nella Chiesa, ma togliamoci tutte queste impalcature inutili e viviamo da uomini vivi, da donne vive, che vivono per grazia di Dio e sono contenti di comunicare agli altri questo amore così grande. Non abbiate paura delle vostre ferite, non abbiate paura dei vostri sbagli. Spesso le vostre ferite, oggi si dice che i sbagli, le ferite, i genitori hanno rovinato la vita ai figli. Non è assolutamente vero. È vero che abbiamo dei limiti, è vero che la vita passata ci ha segnato, ma guardate che dove c'è la sofferenza c'è anche la possibilità di rinascere alla grande. Dove hai perso la faccia c'è la possibilità di rinascere alla grande. Chi ha peccato e si converte può rinascere alla grande, capite? E questa è la grandezza di Dio. Non è un invito a peccare, ma è un invito a credere che a Dio tutto è possibile, che Dio è meraviglioso, e per cui bisogna trovare questo tesoro. Facciamolo nella Chiesa, non sentiamoci a posto perché abbiamo un ruolo, perché questo ruolo nei confronti del Regno di Dio che senso ha? Piuttosto sono importanti i ministeri, ma i ministeri non sono sedimentazioni, i ministeri sono appunto l'esercizio della carità tra di noi. L'esercizio della carità tra di noi sono i ministeri. Il ministero è l'esercizio della carità per edificare tutti. Ma uno non può essere contento perché ha un compito da 40 anni nella Chiesa. Dovrà essere contento casomai che il suo cuore, il suo corpo sta bruciando per Dio. Sta bruciando per Dio. sta bruciando per i fratelli. A questo ti rende contento, significa che hai scelto il tesoro, è pieno di gioia. Mi piace tanto vedere questo mercante pieno di gioia. È difficile vedere i mercanti pieni di gioia, perché vorrebbero sempre di più. Però questa volta ha trovato la perla, il tesoro, è pieno di gioia, ha trovato quello che cercava. E questo, in questa vita qui, cercando, cadendo, rialzandoci, noi possiamo trovare. È una promessa realizzabile. Basta vedere la vita dei santi, ma non solo dei santi, tante persone anonime che sono sante senza saperlo, però in questa vita qui si può scoppiare di gioia, si può scoppiare di gioia. E timidamente lo diciamo queste cose perché siamo abituati ai problemi, alle depressioni, alla tristezza, all'angoscia, ma in questa vita qui si può scoppiare di gioia. Però bisogna fare questo lavoro di discernimento. E finisco perché vorrei dire una cosa: se questa è come una grande rete, se noi siamo come tutti dentro una rete, se questo, qualcuno mi dice ma che cos'è un gruppo, che cos'è questo, una comunità, ma io lo domando al Padre Eterno,
una famiglia,
io lo domando a lui. E vedo che lui ha un cuore grandissimo. A me ridurre il cuore del Padre mi scoccia tanto. E per questo, e quindi io preferisco non ridurre il cuore del Padre, e per adesso non dare cose troppo definite. Nel cuore del Padre voi siete voi stessi. Nel cuore del Padre voi potete vivere la vostra vocazione ed essere nella gioia. E però penso che si poteva fissare tre punti, non l'ho scritto, mi è venuto in mente adesso, tre centri che catalizzano alcuni di voi. Uno potrebbe essere il tema, per esempio, della preghiera. Molti di voi sono in pensione. Allora, se tra di voi nasce il desiderio, questo, se dovesse nascere un po' a Tolentino, un po' a Firenze, un po' a Milano, dappertutto, il desiderio di creare una piattaforma, una rete, come si dice oggi, dove le preghiere, la preghiera innalzata al Padre, la gloria del Padre, diventa una preghiera di intercessione per tutti noi che ci conosciamo, allora quello diventa il ministero della preghiera. Il ministero della preghiera, quindi il pensionato, la pensionata sa che la sua vita edifica la carità di tutti. E noi sappiamo che tra i nostri amici c'è questo ministero attivo. E poi vedremo come farlo, intanto questo lo scriviamo. Il ministero della preghiera. In questa fraternità cresca il ministero della preghiera. È un centro catalizzatore di alcuni di voi. Sarete voi a capire, io mi sento di questo ministero. Poi, se siete neocatecumenali, penso che Chico non si arrabbia, portate un po' di questa preghiera in questi che conoscete. Capite? Non è problema essere di Chico o essere del rinnovamento o di essere dell'Azione Cattolica dell'Opus Dei. Io penso che questo non ci deve interessare più, perché questo riduce, cioè, rimanete dove state, ma non riduciamo l'ampiezza del cuore del Padre. Lui è contentissimo che qualcuno di voi prenda questo ministero della preghiera, che poi magari metteremo in comune, lo faremo girare, no? Diremo facciamo questa novena per questo, oppure troviamo una cosa, io non sono molto esperto in questo. Però la preghiera diventa una forza grandissima, e tante persone hanno tanto tempo nella loro vita e lo sciupano, e se noi glielo riempiamo con le cose sante, gli anni migliori, quelli appunto da 70 in su, te lo riempiono gli altri, e perdiamo la grazia della preghiera. Gli ultimi anni della vita un uomo e una donna devono pregare. Sant'Agostino pregava sul suo letto, si era fatto scrivere i salmi ascensionali sulle pareti, e pregava e chiedeva perdono e pregava per gli altri. Quindi la pensione è un tempo importantissimo di sapienza e di pregare. Primo, il ministero della preghiera. L'altra cosa che potremmo fare per i più giovani, no, per gli uomini. per i maschi. Perché nella Chiesa la figura dell'uomo oggi è carente, è troppo sproporzionata alla figura femminile. Per cui, se voi ci fate caso, le prime sedie ci stanno sempre le donne, gli uomini stanno dietro, nelle messe, dico, nelle parrocchie, è così, e pensano quasi che se arrivano alla consacrazione basta, però ci sta mia moglie che prega. Invece no, questa è una grande mancanza, perché Giuseppe deve tornare ad essere Giuseppe, il custode della Chiesa, il custode, la tenerezza di Dio, il custode per la sposa. Giuseppe deve essere ben visibile nella Chiesa, ben visibile. E voi, care donne, spostatevi un pochettino. Spostatevi un pochettino. Giuseppe deve essere visibile, deve essere attivo, deve lavorare. Allora, questo secondo punto, che sarebbe il ministero di Giuseppe, comprende le figure maschili, sia sposate o non sposate, però per esempio vogliamo fare un'opera di carità, vogliamo organizzare una cosa, vogliamo organizzare una festa, pensateci voi maschi, vogliamo fare del bene, cioè vogliamo create tra di voi qualcosa anche di concreto, capite, quelle cose che sanno di concreto, che danno fiducia alla Chiesa, cose concrete. L'uomo ha bisogno di cose concrete, il maschio ha bisogno di fare cose concrete, perché non è vero che, allora, la preghiera è bellissima, però non è che la preghiera è il secondo piano, non è che poi è tutto il secondo piano, perché lavorare per Dio, offrire la vita, dare sicurezza agli altri, è come pregare, capite? Quindi la figura di Giuseppe, datevi da fare, pensando anche a quello che abbiamo fatto questi giorni, come potremo organizzare centri di carità, accoglienza, capite? Lavorate per questo. Non diciamo ci pensa lei, perché anche a me piace che ci pensa lei, però io sento che ho un ruolo, è il ruolo di Giuseppe, che custodisce, che è stabile, che dice a Maria vieni, andiamo in Egitto perché c'è pericolo. E allora perché non riprendiamo questo ruolo? Il ministero di Giuseppe, il ministero della preghiera, i pensionati, il ministero di Giuseppe, gli uomini, quindi la creatività degli uomini, capite? Lavorare, anche il commercio, l'imprenditoria, perché no? Tutto, Dio non si schifa degli imprenditori, assolutamente, ma di ogni uomo, chi cerca di fare il bene con il consorzio umano, tutto quello che si fa umanamente, con il timore di Dio, va benissimo. Lavorare, pensare ad aiutare alcune famiglie, questo è il ministero di Giuseppe. Poi c'è il ministero, io direi così, della vocazione, il ministero che colpisce, che interessa i giovani e i meno giovani. Il ministero di dire, e qui è importante perché? Perché questo ministero qui è uno dei quei punti critici che oggi sono critici nella Chiesa, no? Perché nella Chiesa sapete che c'è un calo vertiginoso di vocazioni in tutte le diocesi italiane, ma non solo, europee, un calo vertiginoso. Apparentemente uno potrebbe scoraggiarsi e dire: ma è finita la Chiesa? No, innanzitutto è la Chiesa non è finita, ma dovete svegliarvi voi. La vocazione dei laici, Papa Francesco, ma non solo, Papa Benedetto, tutti ve l'hanno detto. Quindi questo ministero, voi dovete svegliarvi. Se certo, se comandavate, se aspettavate sempre di stare sotto la tonaca del prete. Ma questa Chiesa qui è finita, figlioli miei. Per quanto possa essere dolce e rassicurante immaginarsi una Chiesa così, è finita. E perciò la Chiesa adesso ha bisogno di vocazioni nuove. Vocazioni nuove. E qua, a me mi capita tante volte sentire persone: padre, dove posso andare a chiedere? Vado in quel monastero, vado in quell'altro? Vai, però io sento sempre che c'è una nota, però non è questo che sto vivendo. Oppure qualcuno mi dice: vuoi diventare terziario agostiniano? Sì, puoi diventare anche terziario agostiniano, però bisogna che sei nuovo dentro. Oggi le vocazioni devono essere nuove dentro, secondo questo anelito, questa vitalità del regno di Dio. E se invece deformiamo le vocazioni per essere perfettini, ma tutti precisi che stanno lì e lavorano come se esistesse ancora il mondo di una volta, quel sacerdote andrà in crisi subito. La gente si scolla dalla Chiesa perché, purtroppo, è così, è cambiato il popolo di Dio, siamo cambiati tutti e quindi Dio state tranquilli che le vocazioni ritorneranno e sarà un dono purissimo di Dio, ma dovrà nascere da questo humus, da questa vita nuova. E per questo Dio, capite che potenza che ha Dio? Guardate che fa paura quasi, fa timore, santo timore. Dio toglie le vocazioni. Per un attimo non ci sono vocazioni. Ma per un attimo, capite? Perché stanno già nascendo. La Chiesa non si ferma. Ma le vocazioni siete anche voi, sei tu papà, sei tu mamma, sei tu. Perché hai la vocazione all'amore. Non a fare quello che devi fare, solo quello, ma se hai la vocazione dell'amore, svegliati. E allora se tu ti svegli, allora nasceranno anche i sacerdoti nuovi, li fa il popolo di Dio, eh? Perché se io vi vedo, se voi non siete bigotti, e se voi siete creativi, e se voi amate, e se io vedo i vostri volti, e se io vedo che voi siete vivi, siete persone vere, io che sto pensando alla vocazione, non penserò di diventare un prete che avrà tutta la casa tutta per sé, che avrà un sacco di sicurezze eterne, che tutti quanti lo rivereranno. No, io penserò a diventare un prete che collabora alla vostra gioia. Io allora comincio a vedere che la mia vocazione è essere un prete che collabora alla vostra gioia. Ma se voi mi fate capire che io sono sopra di voi, che io ho la mia casa presbiterale, che ho tutte le sicurezze, io sarò un prete dell'Antico Testamento. E per questo, Signore, l'abbiamo capito o no? Non ci sono vocazioni. Che significherà questo? Significa che il popolo sta crescendo. Arriveranno vocazioni. Siate felici, siate santi. Lavorate tutti per il regno di Dio. Siate gioiosi. Verranno vocazioni che vorranno servire questo popolo. Collaboratori della vostra gioia, non delle persone che vi opprimono e che vi dicono questo non si fa, se no si va all'inferno. Lo sapete anche voi cos'è l'inferno? È la tristezza che già oggi ci avete nel cuore. E quando incontrate la gioia, sapete che la risposta di Dio è la gioia. E quindi le vocazioni dovranno conformarsi su questa vita nuova dello Spirito. Allora, ministero delle vocazioni significa che se qualcuno... Sì, appunto, c'è un centro di catalizzazione. Questi giorni abbiamo parlato del mistero, abbiamo parlato del regno di Dio che cresce. C'è il terreno buono, mi è stato fatto notare che nel terreno buono non è che sono tutti uguali, capite? Non è che tutti sono o tutti sacerdoti o tutti mariti. Lasciamo produrre frutti a tutti, ognuno nel suo stato di vita, magari sta solo, però ha fatto un'esperienza bellissima della vita, può darla a tutti. Allora nel terreno buono qualcuno produce il 10, qualcuno il 20, qualcuno il 30, senza invidia, capito? Ognuno è un contenitore per Dio, ognuno dà quello che è. Se qualcuno che forse dice io sento che devo fare questo, qualcuno potrà pensare anche io desidero consacrarmi, però mi piacerebbe una consacrazione vissuta in profonda comunione con il popolo di Dio, in profonda comunione, perché la consacrazione non è che aggiunge un valore ontologico, non è che il consacrato c'ha un pezzettino, c'ha la mente di Dio, non è che è arricchito da Dio in modo speciale perché è consacrato. Siamo consacrati tutti con il battesimo, quindi non cercate la consacrazione come una fuga mundi, non è una fuga dal mondo. O sei felice di essere uomo e donna e quindi può nascere la vocazione alla consacrazione. O sei felice di essere quella persona che sei oggi con tutte le ferite? Se sei felice di questo e non scappi dalla tua vocazione, tu allora puoi pensare alla consacrazione. Dico, se in mezzo a voi c'è qualcosa e la consacrazione, allora è chiaro che oggi non può essere vissuta se non nella leggerezza e nella tranquillità, senza pensare che abbiamo dei pesi istituzionali così grandi. Il consacrato è una persona che vive di quello che la provvidenza gli dona, la sua vita nelle mani di Dio. Vive di quello che Dio gli dona, La sua vita non si preoccupa del futuro, consegna la sua vita a Dio. Già nel battesimo l'abbiamo fatto. Semplicemente lo confermiamo. Quindi, che sia fatto insieme, che sia più contemplativa, che sia... vediamo quello che il Signore sta facendo. Perciò vi invito tra di voi anche a catalizzare queste ispirazioni che avete dentro di voi. Io lo sentite chiaro confessando, io le prendo tutte sul serio, però non voglio restringere il cuore di Dio e non voglio mettere le armature di ferro alle persone, perché so che dopo un po' di tempo saranno deluse. E quindi preferisco che sia lo Spirito Santo a suscitare questa volontà, questo entusiasmo, questa gioia di essere tutti collaboratori della gioia degli altri, consacrati a Dio per la gioia dei fratelli. Va bene? Non consacrati a Dio per investigare i misteri di Dio così, con questo alone di mistero. No. Consacrati a Dio per edificare il suo popolo. Amen.
Amen.
Tre ministeri. Amen.